l'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori. Questa sera abbiamo un'altra signora che ho conosciuto anche lei 7-8 anni fa, perché tramite internet è venuta a conoscere lo spazio che con Event Art si gestiva a Pergine, e è arrivata con le sue opere. Appena mi ricordo che ha tirato fuori dalla macchina le sue opere, mi sono decisamente rimaste molto impresse, perché erano delle belle opere, era una figurazione molto colorata, molto espressiva, e subito mi ricordo che gli ho fatto degli apprezzamenti, perché poi io sono abbastanza istintivo, queste cose non sono capace di tenermele dentro.
Ricordo.
E subito, pur diciamo io linea di massima, diciamo così, dal punto di vista teorico, in realtà la figurazione non dovrebbe piacermi, poi invece non è vero, perché l'arte bene o male mi piace tutta, e le sue opere sono veramente belle. Parlo di Tiziana Giammetta, che io dico di poi riva. Parleremo della tua vita, che lei è abbastanza movimentata come tanti.
Sono una traslocatrice professionista, direi.
Sì, ho visto che sul curriculum hai messo che hai fatto parecchi traslochi.
Esatto.
No, diciamo di riva, perché diciamo vivi da quanti anni?
No, beh, io e il Garda abbiamo un rapporto un po' più stretto. Diciamo che io sono arrivata a vivere sul lago di Garda che avevo 2 anni, esattamente a Torbole. Ci ho vissuto fino alle scuole medie, poi sono migrata via in vari posti, poi sono alla fine ho deciso di ritornare, perché il Garda è proprio il posto in cui ho la mia Heimat.
Direi che è quasi una mentalità tedesca. Lo sai che i tedeschi diventano matti per il Garda, per loro è il mare, no? Ma da secoli.
Io ho proprio un rapporto fisico con i luoghi in cui c'è l'acqua. Ho bisogno di avere posti in cui c'è l'acqua, e il Garda comunque ha accompagnato la mia infanzia e anche i periodi più tenebrosi dell'adolescenza, e quindi in qualche modo ci sono molto legata.
Ma direi che anche tu sicuramente dall'inizio vedo che la tua vita sarà quasi più interessante che l'aspetto artistico. Perché se continuiamo, diciamo, a legare, a parlare un po' della vita, diciamo, spesso è capitato nelle serate che abbiamo fatto, poi ho visto anche delle foto in bianco e nero molto interessanti.
Sì, io devo dire che una delle mie prime passioni, è vero che ho sempre disegnato fin da piccolissima, però una delle mie passioni più grandi è stata la fotografia. Ho fatto parte per parecchi anni anche del circolo fotografico La Tavola Rotonda di Riva del Garda, e adesso i membri sono confluiti nel circolo fotografico Fotogramma di Nago. E sono nata con la fotografia in bianco e nero, e la stampa, l'odore degli acidi sulle mani, le ore, le notti passate. Ricordo che a suo tempo veniva mio padre, non mi vedeva per 2 giorni e diceva: oddio, è morta, è successo qualcosa. Mi arrivava a bussare la porta della camera oscura dell'associazione, io ero rimasta dentro senza mangiare, senza dormire, a stampare fotografie, a fare solarizzazioni, a fare esperimenti, ed era una cosa che mi appassionava moltissimo. Infatti le prime cose che ho esposto sono state fotografie.
E direi che questa cosa, per conto mio, ti è rimasta dentro, perché anche nelle opere pittoriche che fai, il tuo taglio, diciamo, dei tuoi visi, perché prediligi un po' l'aspetto del viso più che del corpo, sì, completo, sì, sì. Sono dei tagli decisamente molto molto fotografici,
sì,
direi quasi anche da fotogramma, sì. Legato anche al film, non solo fotografico.
Sì, 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 è vero, hanno anche un taglio cinematografico per certi aspetti. Devo dire che per la pittura sono stata abbastanza influenzata dai miei viaggi in Asia, dove ho avuto modo di vedere la cartellonistica cinematografica che loro dipingevano ancora almeno qualche anno fa a mano, e c'erano questi grandi volti giganteschi con questi tagli cinematografici molto colorati e mi avevano colpito molto, per cui se posso dare un avvio a quel tipo di ritratto direi che è proprio da lì che è nato.
E poi direi che così dal punto di vista pittorico tecnico tu prediligi molto delle opere abbastanza monocrome.
Sì. E mi piace, sono una cultrice del less is more, cioè meno metti più comunichi, e quindi cerco di non eccedere mai coi colori. Se faccio colorato e faccio molto colorato, pochi colori però, e se no faccio bianco e nero. E comunque anche nel segno lo vedi, cioè io metto l'essenziale, cerco sempre di non entrare nel dettaglio lezioso, nelle cose puntigliose, mi annoiano le cose troppo lavorate.
E per imparare diciamo l'aspetto tecnico, adesso non mi ricordo bene,
ho frequentato l'Istituto d'Arte De Pero a Rovereto.
Ecco,
e sono partita con la grafica e la fotografia. In teoria era grafica, fotografia e cinematografia, ma quelli del mio anno, che sono stati il secondo anno di apertura, la cinematografia non l'hanno mai vista.
All'inizio proprio, allora, quando esatto. era appena nato l'istituto.
Esatto. E ho avuto anche degli insegnanti notevoli, perché c'era De Carli, c'era Viturini, e insomma ho avuto la possibilità e il privilegio di avere come insegnanti delle persone che erano degli artisti anche fuori dalla scuola. E quando ero all'Istituto d'Arte e facevo grafica mi dicevano sempre no, tu sei troppo pittorica. Allora alla fine ho deciso, sono andata in accademia, e quando sono arrivata in accademia mi dicevano no, tu sei troppo grafica, e insomma.
Ma volevo dirti una cosa, per esempio mi hai detto una cosa che a me sicuramente fa piacere, devi sapere che io Viturini invece l'ho avuto all'Istituto d'Arte di Trento.
Ecco, vedi?
E è quello che mi ha portato alla non figurazione.
Io tra l'altro io lo avevo di disegno dal vero, quindi con lui non abbiamo potuto fare grandi sperimentazioni, però ho avuto il piacere di fargli un ritratto a suo tempo, che ho ancora, perché poi alla fine sono andata a prendermi i lavori e mi è rimasto, e mi piace avere il ricordo di questo insegnante.
Sì, ma era un, per quanto mio era un insegnante che riusciva veramente a tirarti fuori delle cose più che a dartele.
Sì, sì, sì.
E ti stimolava moltissimo, era una persona che cercava di far tirar fuori il lato creativo, il lato espressivo, e ti incentivava, cioè non era uno che ti bacchettava, che ti faceva dei no, lui era sempre molto propositivo,
sì,
era
sì.
Molto positivo e stimolante.
Sì, poi ti dico, io ho avuto la fortuna di frequentare il De Pero, che ero già grande, ero già adulta, mi mantenevo gli studi da sola, e il privilegio è stato di potermi relazionare con i docenti in un modo un po' più paritario, mentre i ragazzini giovani appena iscritti avevano questo rapporto di tensione, magari li odiavano, scusate, magari li odiavano perché quello mi ha dato il brutto voto, quell'altro così, era tutto questo rapporto così molto scolastico. Io invece cercavo di apprendere, di imparare. A me piaceva molto ad esempio lo stile artistico di Viturini, siamo andati a vedere una sua mostra e mi erano piaciute molto le sue cose.
E Preside Raccattani?
Preside Raccattani, sì.
Sì, perché è lui che ha creato la scuola.
Deus Ex Machina del Pero.
Lui per certe cose sicuramente è stato sicuramente uno stimolo. Diciamo in provincia, diciamo.
Ma io devo dargli un enorme merito, se mi sente alla radio glielo dico, aveva creato un ambiente vivissimo, straordinario, c'era una voglia di imparare, di fare, di mettersi in gioco. Non so se ricordate il telefilm che facevano quando io ero adolescente, Saranno famosi, quelli erano musicisti, ok? Noi eravamo la versione artistica, si facevano tutti questi scherzi, creavamo le pagine finte di giornale con sugli articoli finti, con le foto di Cattani e degli altri insegnanti, con notizie improbabili, oppure cartelli, c'era un insegnante che si chiamava Susta, che insegna tuttora lì, e Camera Oscura, E lei era, tendeva ad essere, insomma, fate i bravi, state buoni, così. Noi gli avevamo creato il divieto di susta e avevamo messo proprio la sua foto dentro il cartello e l'avevamo piazzato in giro e facevamo questi scherzi goliardici, però artistici, creativi, ci divertivamo tantissimo.
Io la stessa cosa, invece che fare questa cosa facevamo i tazze Bau, perché io sono un po' più vecchio, sono fine anni 60, perciò diciamo si usavano a fare i tazze Bau, cosiddetto, ma il clima era quello.
Sì, bello.
Per esempio anch'io dico sempre, sono stato fortunato che sono arrivato all'Istituto d'Arte, tu dove è creato dal nuovo, perciò è stata una cosa positiva, io invece su un passaggio da una cosa tradizionale a una cosa più aperta, più didattica, più educativa, e mi sono immerso anch'io. E poi c'erano, come dico, sicuramente personaggi che hanno dato a molte persone. E poi, fra l'altro, anch'io sono arrivato piuttosto tardi, non ero ragazzino, perciò il rapporto giustamente con gli insegnanti era un rapporto diverso.
Sì, assolutamente.
Fondamentale, però.
Adesso sono stata anche invitata a due matrimoni di due ex insegnanti.
Vabbè, mi piace alcune cose che non sapevo, e vedi che fare due chiacchiere alla radio per me è importante, perché certe cose al limite non si scrivono, però sono aneddoti che possono servire anche a fare un remember, diciamo, di quello che si è fatto, perché a volte non si rende conto, si conosce, ma è difficile conoscersi in modo approfondito, diciamo, se non c'è un momento come qua. Però vedi che gira e rigira, ci sono delle cose che, ma poi con altri artisti che abbiamo intervistato, si è creato questo chiacchierare, però in modo positivo, non è un discorso, è proprio uno scambio che
esatto,
facciamo.
Esatto, non diventa semplicemente ti faccio la domanda e risposta,
è uno scambio di
ma questo
esperienza.
È anche il privilegio di avere un intervistatore artista. Va detto.
Qua mi metti un po' in imbarazzo. Vabbè, io direi che potremmo cercare di spiegare alla radio con le parole un qualcosa di visivo, e nelle interviste che abbiamo fatto finora è un po' la domanda un po' cruciale, perché non è facile proprio.
Beh, possono andare a vedersi sul sito se vogliono mentre parliamo.
No, spiegare un attimino dal punto di vista tecnico come fai le opere, e a vedere con le parole riuscire a parlare un qualcosa di visivo.
Non è facile.
Non è facile.
Diciamo che i soggetti mettiamo la parte figurativa del ritratto, i soggetti che ho ritratto sono stati tutte persone che per un qualche motivo sono state importanti nella mia vita, delle tappe, chi per un motivo, chi per l'altro, e sono persone che ho avuto la possibilità di conoscere, di frequentare, di apprezzare, di fotografare anche, perché moltissimi di loro sono del periodo fotografico e quindi sono stati mie vittime prima di ritratto fotografico. E in seguito ho seguito in qualche modo un certo istinto. In quel periodo mi veniva su, come si dice gergalmente, quel qualcosa, quella determinata emozione che mi richiamava quella determinata persona, e quindi in qualche modo la persona mi diventava un simbolo di un qualcosa che volevo esprimere. E il colore era abbinato in qualche modo alla persona, alla personalità, ma anche alla cosa che volevo esprimere. Quindi diventa una specie di doppio ritratto.
E usi l'acrilico o l'olio?
Io uso l'acrilico perché asciuga in fretta ed è opaco, io adoro l'opaco. E l'olio mi piacerebbe, il discorso dell'impasto, farci qualcosa, però intanto sono una persona troppo impaziente per aspettare che asciughi, e io dipingo molto velocemente, ci metto magari 3 mesi prima di partire dopo aver fatto il primo schizzo a fusaggine, e dopo, quando mi metto a dipingerlo, in massimo 2-3 ore è finito il quadro, zazazazazà, via, oh, faccio così. E diciamo che l'acrilico mi permette di fare questo, e mi permette anche di ottenere questo effetto opaco che con l'olio sarebbe più difficile, so che si può ottenere lo stesso, però è un lavoro.
E poi
un po'
l'acrilico lo diluisci o lo impasti con dei materiali?
Quando facevo i ritratti no, era solo diluito. Adesso che sono passata a delle cose più materiche, un po' più i miei cosiddetti paesaggi dell'anima, uso degli stucchi, uso tessuti, uso cose che mi permettono anche di ottenere un rilievo.
Sì, una cosa per esempio che ho notato, che sono andato a vedermi sul sito le immagini, io subito, diciamo, chiaro, le cose materiche subito mi interessano subito al mio mondo, però dopo, facendo un po' un'osservazione mentale, ho visto che in realtà le tue cose, diciamo, astratte, che poi non sono astratte, in realtà sono quasi dei macro, diciamo, di parti dei tuoi ritratti a volte. Io ho visto un attimino un po'.
In realtà sono proprio, io li chiamo paesaggi dell'anima, perché sono proprio, se tu li guardi, fondamentalmente sono ambienti, sono luoghi. Luoghi astratti, nel senso, non è che dipingo luoghi. L'ultimo che ho fatto, ci sono proprio delle montagne specifiche, ce le ho messe, quelle proprio le ho scelte perché mi piacevano e le volevo a tutti i costi, ma se no di solito sono proprio dei paesaggi interiori, perché mi permettono di esprimere un qualcosa che è anche un concetto. Infatti di solito il titolo completa l'opera.
Ecco, io per esempio la sensazione subito che l'ho visti, notavo subito per esempio la profondità,
sì,
e che erano delle cose materiche però molto spaziali.
Sì, 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 sì.
Cioè erano quasi particolari di spazio.
Sì, sì.
Infatti a macro, diciamo, no?
Sì, sì.
Tanto
sì,
per farti capire.
Sì, sì.
Poi il discorso dell'anima, chiaro, uno, come dicono, uno non fa mai una cosa astratta, deve esserci sempre, cioè, qualche,
sì,
qualche motivazione mentale di vari tipi, può essere legato al momento di vita, può essere legato a tantissime cose. Cioè.
Guarda, questa è una cosa che mi preme dire proprio, perché mi capita spesso di discutere con persone che imparano l'arte e che insistono che l'astratto non ha senso, non esiste, è brutto, fa schifo e che è fatto a caso. Persino il pittore più astratto che ci sia mai stato, persino Jackson Pollock, le gocce le metteva perché avevano un senso, non mettevano le cose a caso. I tagli di Fontana sono pesati e misurati in modo che la tela tendesse in quel determinato modo, non c'è niente di casuale. Chi pensa che fare astratto sia facile non ci ha mai provato davvero. Quando mi è stata data la sfida, fai un astratto e fallo bianco, perché usavo solo colore, mi hanno detto adesso mi fai un astratto e lo fai bianco. Per me è stato un incubo, ho passato, giuro, settimane, adesso cosa faccio? Non avevo la più pallida idea di cosa fare, mi si è aperto un mondo, mi sono resa conto che proprio era un modo completamente diverso di pensare l'arte.
Ma io ho le mie considerazioni, per esempio, come dico, l'ho ripetuto più di una volta anche in trasmissione, dire una cosa astratta è diciamo,
no, sì,
è una metafora,
sì,
perché in realtà non è vero.
Sì.
Ecco, e poi io sono convinto che tante persone, questa è la mia convinzione, tantissime persone che dal punto di vista espressivo puntano molto sull'aspetto tecnico,
sì,
hanno difficoltà poi a staccarsi.
Bravissimo.
Da qualcosa di realtà.
Bravissimo.
E si vede subito quando uno è proprio lì che va a riprendere cose storiche,
sì,
cose che sono già state fatte dai primi del Novecento, ma di nuovo anche nell'astratto non è facile portare qualcosa.
Io credo che l'unica cosa veramente astratta nell'arte possa essere il concettuale, nel senso, io devo esprimere un concetto che è astratto, che non è fisico, trovare un modo per veicolarlo che abbia senso, no? Che non sia una cosa banale, non è facile, è una cosa difficilissima. Partire da un concetto e dire questa cosa qui adesso la devo esprimere in forma figurativa ed è una cosa che non è concreta, e quindi come fai a esprimerla? Quella è l'astrazione mentale che vivi nel momento in cui devi creare questo passaggio. Quella è l'unica vera astrazione. Poi quello che riporti sulla tela non sarà astratto alla fine.
Ecco, però mi dici una cosa che non è detto che tutti riescano a farla.
No, è difficilissimo. Io sto provandoci e faccio molta fatica.
Perché, esatto, questa qua vuol dire che io, almeno della mia piccola esperienza che ho, bisogna essere una persona molto aperta, una persona che ha visto tante cose,
mm-hmm,
che conosce anche degli aspetti tecnici, allora, certo, può permettersi, certo, anche di... Difatti io conosco, ma poi si va a vedere anche storicamente, persone che hanno lavorato sull'astrazione, la maggioranza sono partiti dal figurativo, sono molto pochi, ci sono, sì, mi pare solo 3-4 americani che nel dopoguerra sono partiti direttamente sì, sull'astrazione. La maggioranza partono col disegno, partono con le solite cose base che sì, uno ha dentro o impara, cioè non ha importanza.
Ma soprattutto poi in America, ad esempio, perché hanno una scuola di figurativo pazzesca. Per cui loro li fanno lavorare, li fanno sudare gli allievi, li fanno veramente studiare come si fanno le cose prima di mettere mano a un astratto.
Sì, difatti io qui sono d'accordo. Va bene, allora direi che siamo riusciti. Beh, dopo dal punto di vista tecnico, perciò hai usato l'acrilico, hai fatto la fotografia.
Sì.
Ma poi mi pare che c'è anche di mezzo la musica.
Ah beh sì, io sono stata una cantantessa, come dicevo poc'anzi, per quasi 10 anni. Sì, perché le mie varie peregrinazioni riguardano anche vari matrimoni. Il mio precedente marito era un sassofonista e mi ha attirato a suo tempo come corista, semplicemente, nella band che aveva allora, e la cosa era stata molto divertente. Dopodiché è venuto fuori questo annuncio di questa band che cercava una voce femminile e mi hanno detto: vari, dai, prova, vai, prova, vai, prova. Ed è stata un'esperienza spettacolare, perché io ho la fortuna di essere una donna che ha un temperamento abbastanza maschile a volte, e avevo una band rock di maschi con cui mi trovavo benissimo, ci siamo divertiti da pazzi. È stato un decennio di avventure, di esperienze, di concerti anche in giro per l'Italia, e i premi vinti anche. Siamo stati anche prodotti da una casa discografica romana, solo che il nostro produttore, diciamo che è, come si dice, non è, voglio essere gentile, dico fallito, non è fallito in realtà, è fuggito. E andiamo avanti dopo?
Sì, facciamo Paolo, vedo okay, che Vito ci ha fatto lo stop. Riprendiamo la nostra chiacchierata dopo la bella musica.
Bellissimo.
Country era?
Abbiamo ballato.
Vito? Era country? Non sono, no? Sono ignorante, vedi, dal punto di vista musicale. Era rock?
Sì.
Ma che rock era?
Guarda, mi permetto, era rock degli anni 70.
Esatto.
Ah beh, Derek and the Dominos. Beh, io, gli anni 70 purtroppo.
Che poi vabbè, il rock americano può avere anche influenze country.
Infatti.
Certo.
Però, sentivo... Perché tu sei giovane per quello che non
Esatto, sei troppo giovane.
Grazie per il giovane. Riprendiamo comunque il discorso musicale di Tiziana, che io direi che addirittura potrei azzardare che anche dalle tue opere pittoriche viene fuori
una vena
ma direi quasi free jazz.
Può darsi, non lo so, che io abbia qualcosa di jazz.
Perché direi che rock, direi proprio un qualcosa di fresco, di più spontaneo, sì, meno...
Sì, 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 sì. Mi piace la spontaneità molto. Sì.
Vedi, perciò il rock però è duro, cioè... No, la durezza non la vedo, ecco.
No, questa... ma infatti... No, beh, ma non tutto il rock è duro, ci sono anche dei rock... diglielo, DJ, diglielo, che le ballate più... Se mi passate il termine, strappamutande, sono state scritte da quelli che fanno heavy metal.
Intervengo un'altra volta, chiedo scusa ancora.
No, ma va benissimo. Ma,
tra l'altro le migliori canzoni soul, cioè quelle più tristi, quelle più ballate, sono proprio grandissimi artisti rock che le fanno.
Esatto.
Quelli che fanno il pop non sono capaci, insomma, in alcuni casi.
Io ammetto di essere ignorante.
Ma perché sei giovane, tutto qua.
Grazie per le giovani.
Vedi l'età, cosa fa?
No, io direi che perché anche l'utilizzo dei colori sono
è musicale,
sono musicali.
Sì, sicuramente c'è una vibrazione. L'ho sempre cercata in qualche modo la vibrazione dell'assonanza del colore. Che non quella da manuale, non il metto quel colore perché da manuale mi dicono che se lo metto vicino a quell'altro fa quell'effetto lì. E non, ad esempio, c'è un'opera, quella che è questa, in cui un maschio è dipinto con l'azzurro e il rosa, che è una cosa bizzarra perché tutti mi dicono ma come, ma ci metti rosa? Io era il contatto dei due colori su quella persona in quella determinata situazione, per me aveva senso, non era una cosa che doveva seguire una logica razionale, che doveva seguire un regolamento, mettiamola così.
Sì, direi che mi pare che avevo azzardato, credo, forse adesso che lo dico non mi ricordo, perché sono passati 7-8 anni fa, ma che anche la tua pittura, diciamo, sembra quasi non fatta da una donna.
Sì, me l'hanno detto in tanti.
Ma abbastanza maschile.
Sì, è vero.
Però dopo pensarci sopra... il tocco femminile c'è comunque, per conto mio è molto raffinato, ma c'è, e direi che è il tocco proprio che se ben ricordo spesso è proprio legato un po' all'aspetto della luminosità, di dare la terza dimensione, di dare la profondità, se ben ricordo, mi pare. Direi che... E poi ho visto che fra l'altro tu fai anche delle opere anche abbastanza grandi.
Sì, sì, allora, le ultime che sto facendo sono un po' più piccole per questioni di spazio. Lo dico sinceramente, a me piace dipingere dal metro in su, perché per me la pittura su grandi dimensioni è anche una forma di danza quasi. Quando dipingi col pennello su una dimensione grande, il corpo compie un gesto più ampio, che non è quello costretto in una dimensione piccola.
E tecnicamente, cioè lavori direttamente sulla tela o lavori sulla tela e poi la tela la tiri sul telaio?
Ho fatto tutte e due le cose. Una volta mi attaccavo proprio le tele alla parete col nastro da carrozziere e dipingevo, e dopo venivano intelaiati. Ultimamente sono diventata un po' pigra e mi compro le tele grandi, devo dire. Però mi mancano le tele, anche perché io come tela usavo le lenzuola, che hanno una resa con l'acrilico diversa. Sono ancora più opache e mi piaceva molto di più, quindi prima o poi mi riorganizzo con le tele fatte in casa.
Devi sapere che anch'io ho in mente di tornare a usare delle tele, però mi piacerebbe, e sto muovendo persone, parentele varie, perché mi piacerebbe trovare dei lenzuoli degli anni 40, degli anni 50, rappezzati. E io li utilizzo rappezzati.
Che bello, mi piace molto.
Proprio sì, legato sì, al ricordo, probabilmente il giovane che vi diceva Vito, a non essere più giovane, si lavora sul ricordo, e è un guaio.
Può darsi. Ti dico, tra l'altro, io ho i primi quadri, quelli che ho fatto negli anni 90, che però sono stati esposti solo tardivamente. E tipo questo appunto, sono fatti su lenzuola che venivano buttate via da un hotel e che le avrebbe buttate proprio al macero, e io le ho recuperate, e chissà quante cose, quanti amori sono passati su quelle tele. A volte me lo chiedo.
Eh beh, se devono essere anche lenzuola buone, perché per sì, un hotel sì, devono essere un bel cotone
resistente
che dal punto di vista pittorico, esatto, rende molto bene.
Esatto, esatto.
Beh, vedi che perciò anch'io ultimamente mi è venuto questo pallino che devo recuperare, perché devi sapere che anch'io la sperimentazione me la mantengo. Quando vado a sperimentare di solito cerco sempre di fare tre opere, è una un po' metodica, sì, sperimento su tre opere e poi decido se andare avanti, sì, fare andare modifiche avanti. Però da lì riesco un po' a fare il mio barometro, diciamo.
Certo.
Vabbè, lasciamo. Poi volevo chiedere, allora, so che anche prima della trasmissione abbiamo un po' accennato a questi non c'è il rapporto fra la periferia del Trentino e Trento, c'è questo guaio trentino che è diviso per zone, sembra.
Sì, sì, abbiamo i comprensori dell'arte.
Sì, sembra quasi dei ghetti, non lo so, io è triste. E per esempio tu arriva, diciamo, lavori da sola, fai parte di qualche gruppo?
Allora, io arriva fondamentalmente lavoro da sola, anche se ho stretto delle amicizie con alcuni artisti locali che però fanno parte di altre associazioni, che quindi sono divisi nel loro piccolo quartiere. Mi è capitato di avere la possibilità di, insomma, interfacciarmi con queste persone. Purtroppo alla fine difficilmente si arriva a portare avanti un qualcosa di comune, perché ognuno rende conto alla piccola parrocchia di cui fa parte, diciamo sinceramente. E io invece sono il cane sciolto e mi potrebbero mettere ovunque, non ho problemi fondamentalmente. E ho più rapporti, se devo essere sincera, e di questo ringrazio tanto che esista internet, ho più rapporti con artisti internazionali, stranieri, oppure dell'Italia, lontanissimi da me, che non riesco a vedere di persona, ma ci sentiamo magari anche quotidianamente sul web. E sono le persone con cui c'è uno scambio alla fine più fertile. Paradossalmente chi abita un chilometro da casa mia non lo vedo e non lo sento mai, e sento gente che sta dall'altra parte del mondo.
Io confermo anch'io, perché anch'io, diciamo, non sono bravissimo in internet. So che tu sei molto più brava, sai anche l'inglese, io sono, ecco, ignorante da questo punto di vista, però cerco di arrangiarmi. 5-6, io dico sempre 5-6, magari prendo sempre anche a livello scolastico, era una delle mie mete in certe materie. Vabbè, anche l'internet è a quel livello, però vedo che mantengo dei rapporti da anni più con persone fuori dal Trentino, sì, che non dal Trentino. Nel Trentino ne ho anche, però vedo che avere dei contatti fuori del Trentino è, per quanto mio, molto positivo, sì, e ti tengono anche abbastanza aperto il cervellino, diciamo.
È vero, è vero.
Non siamo i cosiddetti trentini orsi, anche se
infatti,
purtroppo sti orsi li maltrattano, vabbè, lasciamo perdere. Però vedo che è importante, diciamo, sì, i contatti umani, anche se non, diciamo, fisicamente, ma anche col mondo virtuale dell'internet è importante. E, ecco, l'unica cosa, mi sembra di averlo già anche detto in trasmissione, che vedo che in questi 4-5 anni e anche lì è abbastanza complicato riuscire a capire se valgono la pena, tante chiacchiere, tante promesse, sì, sì, tanti, sì, soldi.
Tanti soldi.
È un macello.
Noi siamo la banca sotto casa di un sacco di procacciatori d'arte, tra virgolette, gente che organizza eventi per appendere le cose senza senso. se tu guardi il mio excursus artistico espositivo, ho cominciato a diradare le partecipazioni. Adesso io mi sono messa nell'ordine di idee di fare un evento, massimo due all'anno, ma che abbia un qualche senso, che sia con gente di cui mi fido, che apprezzo, o che sia un format che secondo me ha un significato, con le opere esposte come Dio comanda e non piazzate lì tipo il Bazar del Popolo, e insomma che ne valga la pena, perché andare a esporre, tanto per dire ci sono andato anch'io, non ha proprio senso, veramente non ne ha. Può andare bene per uno che comincia per farsi un po' le ossa e capire come funziona, ma dopo diventi semplicemente il bancomat di un sacco di gente, e allora da lì però in quel caso mi aspetto che sia un evento di significato.
Sì, infatti sono anch'io d'accordo, e perciò diciamo sei un cosiddetto, cioè lavori da sola e cerchi di... Sì. Tu sei arrivata, mi pare, a un buon curriculum di 25 anni, esatto, di attività, perciò direi che esatto, non è poco, vuol dire che...
No, soprattutto nel frattempo, in questi 25 anni, come sarà successo anche a te, impari a conoscere i lupi dagli agnelli. Ti fai anche una blacklist.
E poi, fra l'altro, sei per conto mio una tosta, come si dice, no? Termine
a rocchettare.
Vabbè, si vede che ti è rimasta. E poi ti sei messa a studiare.
Sì, 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 io era un sogno nel cassetto che avevo da parecchi anni, e che se ne stava lì nel cassetto e non riuscivo a darmi una decisione. Poi all'improvviso ho detto sì, adesso si va, si fa. Un po' è stato il fatto che io ho un figlio di 17 anni e che ovviamente per l'età che ha considera lo studio una specie di spina nel piede, diciamo, per non dire qualcos'altro, e quindi volevo fargli vedere che lo studio può essere anche una scelta, una cosa bella. E poi proprio per il mio piacere personale, perché c'è una cosa che mi piace oltre all'arte, è, e di cui ho una grande curiosità, è sapere cosa passa nella gente, nella testa delle persone. Mi incuriosiscono da morire le persone, guardo, ascolto, sono molto, anche se chiacchiero tanto e uno pensa che io non ascolti, in realtà ascolto tantissimo, e quindi la scelta è ricaduta, come era naturale, su scienze tecniche della psicologia cognitiva, per poi procedere, andare avanti, perché la psicologia è una forma d'arte.
Direi che sono pienamente d'accordo. Io, fra l'altro, anch'io sono nato, so che parlavamo anche prima della trasmissione, anch'io filo Gestalt,
esatto,
la psicologia dell'arte di Panofsky, legato alla prospettiva,
esatto,
al discorso arte Freud, è un campo fondamentale, anche perché bisogna pensare che quando è nata la psicologia è proprio l'inizio dell'evoluzione, diciamo, verso l'arte moderna, dove si, esatto, è staccata dall'Ottocento.
Sì, poi bisogna considerare che l'arte è un'attività, lasciamelo dire in senso positivo, non in senso negativo, fine a se stessa, nel senso non è la soddisfazione di un bisogno, come può essere la fame, la sete, il sesso, la lotta o tutte queste altre cose. Quindi è proprio una rappresentazione fisica e tangibile della meraviglia che è la coscienza, che nasce da questa cosa gelatinosa che ci portiamo nella testa e in cui siamo contenuti noi. Ed è un prodotto naturale del pensiero, della mente, della memoria, di tutte le funzioni cognitive. E io trovo che sia affascinante questo bisogno espressivo, che diventa proprio un bisogno quasi in chi fa arte, come la fame, la sete, il sesso e le altre cose, pur non essendo vitale.
Allora io, fra l'altro, io condivido molto, io spesso dico che sono anche fortunato di fare arte e vita, vita e arte.
Esatto.
In più sono anche convinto che purtroppo siamo governati da persone che il concetto artistico e creativo condiziona le persone.
Sì.
E sono convinto che la società in genere, diciamo, non apprezza che ci siano troppi artisti, anche se sono aumentati tantissimo. Mm-hmm. Perché se tutti fossero artisti, qualche problemino, qualche cambiamento ci potrebbe anche essere dal punto di vista della società.
Bravissimo. Se ti posso raccontare un piccolo aneddoto, tanti anni fa cercavo lavoro, sono andata a fare un colloquio in una cooperativa trentina e quando sono andata mi hanno chiesto tra le varie cose se avevo degli interessi, io ho parlato dei miei interessi artistici, poi sono andata via, non mi hanno mai chiamata. Una persona che conosceva questi mi ha detto: non ti hanno presa perché sei un artista, e loro dicono: gli artisti hanno una testa che pensa, è meglio non averli tra i piedi. Cioè.
Sono d'accordo anch'io.
Sì.
Sono pienamente d'accordo. Mi piace questa chiacchierata con te, Tiziana, di questa sera, perché ti conoscevo, però è chiaro
non abbiamo avuto tempo e modo di parlare in fondo.
Quando anch'io si facevano le mostre a Pergine, ero preso da montaggi e smontaggi, perciò esatto. Diciamo, sono stati degli scambi così estemporanei, però questa chiacchierata direi che è anche positiva anche per me, diciamo, certo. Perché vedo che certe sensazioni, certe cose nell'ambito espressivo, così creativo, collimano o vanno a completare certe cose,
esatto.
Che spesso, diciamo, ecco perché anche questa trasmissione è nata proprio per conto mio, cercare di far parlare gli artisti, perché spesso c'ho anche delle persone che hanno declinato l'adesione perché non si sentono, sono timido, non sono capace di parlare, non so come parlare di quello che faccio. Invece, per conto mio, è fondamentale che anche l'artista si presenti con le opere, ma anche sia capace di, con la parola, di fare una cosa complementare.
Assolutamente, io sono convinta soprattutto che in questa epoca, che è molto connotata dalla comunicazione, sia fondamentale che gli artisti comincino a parlare del proprio lavoro in prima persona e non appoggiarsi necessariamente sempre al critico pagato che deve raccontare la storia di quello che hanno fatto loro. Sarebbe come se io presentassi mio figlio a qualcuno e chiamassi un tizio che abita in un'altra città e dicessi: presenta mio figlio e parla di lui. Cioè, è abbastanza difficile. Chi se non l'artista può raccontare cosa c'è dietro, l'emozione, il pensiero, anche il non pensiero a volte, perché a volte vengono su così come i vulcani e rompono certe opere.
Ma anche gli aneddoti, le cose, le cose non importanti, per quanto mio sono importanti proprio per tutto il meccanismo che uno, diciamo, un artista ha all'interno, che spesso riesce a mettere sulle opere, perché che quello che si vive si riesce di metterle sopra, però riuscire anche un attimino a spiegarle non è male, diciamo, ecco. Ma una cosa volevo chiedere, ma pensi che dopo la laurea che il discorso dell'arte possa rientrare su un
Perché no? Cioè, io non l'ho messo via, nel senso, adesso sto studiando molto attivamente, quindi non sto producendo molto perché c'è tanta roba da fare. Per dire, io ho appena dato 3 esami e da metà dicembre fino alla settimana scorsa sono stata chiusa in casa 8-9 ore al giorno sui libri. Già ti dico.
Confermo, perché l'ho visto su Facebook.
Esatto, bravissimo.
Vito ci dice di fare la pausa.
Va bene, così andiamo a cambiare l'acqua.
Everybody needs a little time away.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Tiziana, che siamo presto alla fine, un'ora.
Che peccato,
guarda, è lunga, però quando si crea sintonia, che si riesce a chiacchierare, a scambiarsi idee, cose su, che successo, che dovranno succedere, così l'oretta vola. Io riprendevo a vedere, per esempio, ultimamente cosa hai fatto in questi un anno e mezzo, diciamo, di attività? Hai partecipato?
Allora, nell'ultimo anno ho partecipato soltanto, credo, a un evento e mezzo, si può dire, nel senso, a Bologna c'è questa associazione, la Corte di Felsina, e è una bella associazione gestita in modo molto appassionato, in qualche modo, e sono in centro e loro organizzano spesso degli eventi tematici legati a volte alle presentazioni di libri o a conferenze, cose del genere. E mi hanno chiesto di partecipare perché avevano fatto questo evento sul femminile nell'arte, e quindi hanno chiamato tutta una serie di artiste donne. Siccome da loro avevo già esposto in occasione delle White Nights di Arte Fiera, era diventato ormai quasi un appuntamento fisso, ho marinato solo quest'anno, devo dire, anche causa università, perché avevo da fare. Ho accettato di partecipare volentieri e mi è piaciuto e sono stata molto contenta. Mi hanno inserito anche in un libro d'arte che è stato scritto da quella che è anche la presidente dell'associazione, che è una storica dell'arte, e che ha fatto questo proprio excursus sulla bellezza nell'arte adesso, in questi tempi, e quindi ha selezionato lei degli artisti che aveva visto per fare un percorso di narrazione e che fosse punteggiato dalle opere degli artisti. E ho partecipato volentieri, è stata una bella cosa.
Progetti futuri, a parte lo studio? No, meglio fermarsi un po' adesso.
Allora, adesso tanto studio, voglio preparare un'opera per partecipare alle selezioni del prossimo evento Human Rights sulla Campana dei Caduti, perché anche lì c'è il tema quest'anno è Women Can Save the World, se non sbaglio. E mi piacerebbe partecipare, perché anche quello è un gruppo è un'organizzazione, insomma, che non chiede neanche un centesimo peraltro agli artisti, e che organizza degli eventi internazionali splendidi, straordinari, fatti benissimo, e merita. L'associazione AIAPI, che lo sponsorizza. Mi sento di fare pubblicità, perché se qualche artista
la conosco.
Tu li conosci, ma magari se qualche altro artista che poi verrà prossimamente vuole partecipare.
So che ci sono diversi artisti.
Lì ho conosciuto ad esempio Cristina Zanella, che è stata qua, ci siamo conosciuti proprio.
Poi c'è la Merlier che l'ha fatto.
Sì, anche. E mi è capitato proprio di incontrare lì degli artisti, alcuni artisti anche fuori regione, anche americani, con cui sono rimasta in contatto, li ho conosciuti lassù e ci si sente ancora.
Sì, conosco l'organizzazione e cosa fanno. Li avevo conosciuti quando eravamo a casa Tania a Rovereto.
Sì.
Perciò poi li seguo su Facebook, perché ormai il mondo dell'arte è quello, diciamo.
Sì.
Poi io volevo fare l'ultima domanda, che mi è venuta adesso al volo proprio.
Sul filo di
se preferisci fare viso femminile o maschile?
Oh cavolo, non ho preferenza. Se devo essere sincera, non ho preferenza. Nel senso, ho dipinto credo più maschi che donne. Mi sono fatta anche un paio di autoritratti, tra l'altro, perché è il modello più facile da trovare, quando hai bisogno ce l'hai lì. Però in realtà non è un fatto di genere, è un fatto di espressività.
Di espressività.
Esatto.
E persone adulte o persone giovani?
Nonostante abbia fatto ben 3 ritratti a mio figlio, preferisco gli adulti, sì.
Sai che dal punto di vista teorico, sì, fare i bambini piccoli è più difficile che fare, fare una vecchietta di 85 anni piena di rughe.
Assolutamente sì. Tra l'altro avevo fatto anche un embrione, io avevo dipinto, poi quel dipinto è durato un anno e poi ci ho spiattellato su altro colore perché mi serviva la tela.
Hai fatto un aborto.
È diventato qualcos'altro.
Bene, vuol dire che da un embrione è creata,
esatto,
è nata
altra vita. E il tempo è tiranno, mi dicono.
Eh sì, mi sa che la nostra chiacchierata termina. Io ti ringrazio.
Ma guarda, è stato un piacerissimo.
Ringraziamo Vito che col suo appoggio tecnico,
grazie,
e
Vito,
consigli musicali che ne ho bisogno.
Esatto.
Grazie. Buona serata.
Buona
agli
serata
ascoltatori.
A tutti.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.